dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
La vie en rose, ovvero il segnale che mille storie anche oggi entra nelle vostre case, negli uffici, nelle auto, telefoni, podcast, insomma scegliete voi. A me questa cosa comunque fa sempre impazzire, mi piace veramente tantissimo, una sensazione magnifica, così volevo ricordarvelo ancora una volta. Intanto buongiorno, buongiorno a tutti. Dove ci porterà il nostro viaggio? Ma magari anche a Cortina, anche noi stiamo seguendo ovviamente la combinata femminile. Ieri però qualcuno mi ha detto che piace questa cosa che facciamo ogni tanto, mille storie, e cioè di una canzone che apre la trasmissione, che al tempo stesso riveste il ruolo di indizio per quello che sarà l'argomento o il punto di partenza della giornata. Allora, anche oggi ci riproveremo. Siamo pronti? Tania Ciriaco è al centralino, 0848 030808, così come il nostro numero WhatsApp 076 321 1113. In regia Iari Salvagno, ha già lì al dito caldissimo sul cursore, a lui il compito arduo di scegliere la canzone per iniziare quest'oggi. Vediamo un po' se la indovino. Mi dà. Ok, ci sono.
Ora so, non è tutto davanti a me. Ci sono cose che non vorrei, come il freddo al supermarket. Ma se non puoi fare a meno, vai, che resistere è tanto inutile. Guadagnare più tempo e trasformare la sabbia in neve, prendere il bello che intorno a noi, come fa quel pirata che si è messo una stella in volto. Oh, 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 non so come mai. Oh, 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 facci caso, la terra dall'alto è blu.
Mi sa che qualcuno è già in atmosfera Sanremo, quella che per Iari è sinonimo di festival, e per me invece Iari è diverso. È Capi, Cipressa, Poggio, Via Roma, appuntamento per il 21 marzo, io sento già i brividi. A volte penso che sia un po' esagerata tutta questa mia attesa per quella corsa. Sto parlando della Milano Sanremo, se non si fosse capito. Ma quel giorno è come se i colori e i profumi di una stagione intera esplodessero in un caleidoscopio olfattivo. Guarda cosa ti tiro fuori. Prima c'è l'odore del freddo dalla pianura padana, quindi la brezza scendendo dal Turchino, i profumi caldi della riviera e il blu, naturalmente, il blu del mare, sempre fisso a scortarti alla tua sinistra verso Sanremo. Ecco, riecco il blu, che non è quello di Malika Yan, che tra l'altro dicono sia anche favorita per il festival. Purtroppo non è nemmeno quello del Mar Ligure, ma è quello di un computer che batte per la prima volta l'uomo. Allora, oggi, tra intelligenza artificiale, supercomputer, cervelloni, non ci sorprendiamo. Ma, tutto sommato, pochi anni fa, nel 1996, a Filadelfia il mondo un po' cambia. Può sembrare anche uno scontro impari, perché è un duello solo all'apparenza pacifico, questo, perché nel gioco degli scacchi, tutto lo sappiamo, si trasforma in una sorta di violenza, in una simulazione di una battaglia, e questo lo sapete bene. Nella culla della democrazia, a stelle e strisce, vale dire Filadelfia, lì, pensate, sono firmate la dichiarazione di indipendenza nel 1776, come la Costituzione degli Stati Uniti nel 1787, lì si gioca una partita di scacchi, ma non è una partita qualunque. Da un lato c'è il campione del mondo, Garry Kasparov, divenuto il più forte giocatore a solo 22 anni e 210 giorni. Dall'altra c'è invece un computer, un ammasso di fili e circuiti, e si chiama Deep Blue. Ieri alla fine ci sono arrivato, hai visto che dal blu, il mare, tutto per dire di un computer. Ecco, Deep Blue, un computer che ha un solo scopo, quello di disarmare la mente più lucida e articolata al mondo. Il primo contatto di Deep Blue, non posso dire vagito, è un computer, fa scintilla nel 1985, quando uno studente della Pennsylvania, Feng Siung Su, che però noi chiamiamo con il nome di battaglia, con il suo soprannome, quello che gli hanno dato i compagni di corso, Crazy Bird, progetta per la tesi di laurea e progetta questa macchina per giocare a scacchi. Si chiama Chip Test, capace di ricercare 50.000 mosse al secondo. Sembrano tante, ma non sono tante. La sua evoluzione prende il nome di Deep Toe. E se il nome vi suona familiare, può significare solo una cosa: avete letto un libro pazzo, magnifico, Guida Galattica per autostoppisti, perché è il nome del computer protagonista del romanzo di fantascienza umoristica di Douglas Adams. Solo che noi non siamo finiti nello spazio, tutt'al più possiamo pensare, sì, ad un viaggio con il pollice lungo, magari la mitica Route 66, strada che proprio quest'anno festeggia i suoi primi 100 anni. Route 66, questi erano i Rolling Stone. Stiamo parlando di questa strada che, come ha detto, festeggia 100 anni quest'anno, The Mother Road, la strada madre. Lode e benedetto sia John Steinbeck che conia questa definizione per questa strada mitica. Il suo furore, se ci pensiamo, un tassello fondamentale nella costruzione, sono rimasto alla costituzione di Filadelfia, nella costruzione di questo mito. Il resto arriva dalla musica. Abbiamo appena sentito i Rolling Stone, però dobbiamo ricordare, non so, Chuck Berry, Woody Guthrie. Poi però, a pensarci bene, e guardo Iari, lui è d'accordo con me, lo so, il meglio arriva poi dal cinema. E non ce la faccio. Tra l'altro adesso ci sono un po' di ospiti, magari partecipiamo anche con loro. Sono entrati in studio per una visita. Vediamo un po' se hanno voglia di partecipare. Facciamo una piccola lista, sapete che io sono un fanatico delle liste. Io vi propongo una canzone e voi avete qualche secondo per indovinare il film. Promesso, guarda, sono tutte piuttosto facili. Born to be wild. Born to be wild. Yeah, ci picchi, io pensavo che fosse facilissimo, invece qua vedo solo degli sguardi un po' come la mucca al pascolo. Sai quando la mucca ti guarda e dice, boh, adesso che cosa vorrà? Allora, dopo aver venduto cocaina in Messico, Capitan America e Billy attraversano gli Stati Uniti verso il carnevale di New Orleans, che non è come quello di Bellinzona, cioè Bellinzona, il Ramadan è molto meglio. Un viaggio on the road a caccia di libertà, nel quale però si scontreranno con l'intolleranza e soprattutto la violenza dall'America rurale. Con loro c'è anche in questo strano viaggio un avvocato, George. Il viaggio purtroppo si conclude tragicamente, vittime di un'aggressione brutale. Insomma, questo era il bigino di Easy Rider. Questo è imbarazzante per quanto è facile, insomma, sempre sulla Route 66, un orfanotrofio da salvare, rimettere insieme alla vecchia band dopo aver rivisto la luce, soprattutto la musica, gli ordini di John e Elwood, il tutto in missione per conto di Dio. Erano i Blues Brothers nel 1980. Sono di parte, Iari, io questa la adoro letteralmente, atmosfera surreale in un motel nel deserto, magnifico. L'arrivo di una turista tedesca, Jasmine, che cambia l'attività e anche la vita di Brenda. Quello diventa un luogo malinconico, da un luogo malinconico diventa un centro che dispensa gioia e amicizia. Stiamo parlando di Baghdad Café, poetico e surreale come la sua Calling You. Mi scrivono che sto andando troppo veloce, però l'abbiamo detto, è una lista velocissima, così, quasi improvvisata. Questa è un po' più difficile, mi rendo conto, come canzone, ma forse l'ho messa perché il film, secondo me, si avvicina al mito. Due amiche, una vita difficile e insoddisfatta, una violenza che le trasforma in fuggitive, e il loro però non è una fuga, è un grido di libertà, l'illusione dell'emancipazione, fino al tragico finale con il volo nel Grand Canyon. Insomma, tutti adesso avrete individuato Thelma e Louise, Susan Sarandon e Gina Davis, semplicemente magnifiche in quel film. Una strada dovrebbe sempre portare a un posto migliore. Questa è la vera ragione di una strada. La strada è speranza, non è questo, scrive sempre John Steinbeck. Quella strada nasce per volontà del governo che vuole unire Chicago, che è una città in piena espansione, ai centri più piccoli degli stati interni, fino ad arrivare a Santa Monica, al Pacifico. Viene inaugurata l'11 novembre del 1926, è la Route 66, che collega appunto la capitale dei Grandi Laghi alla spiaggia di Santa Monica, attraversando, vediamo se me li ricordo tutti, Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California. Lista nella lista questa. 3.940 chilometri completamente asfaltati, però solo nel 1938. Lungo l'asse est-ovest migrano migliaia di americani diretti in California in cerca di fortuna, esattamente come Steinbeck racconta in Furore. Il traffico sulla Route 66 aumenta rapidamente e con essa aumenta anche che cosa? La richiesta di cibo, carburante, riparazione, alloggi, insomma... Questa strada trasforma l'economia delle aree attraversate. Negli anni 50 diventa l'autostrada anche delle vacanze degli americani. E lungo questa striscia d'asfalto nasce uno dei miti americani, cioè nasce il primo fast food, il Red Giant Hamburger di Springfield in Missouri, seguito poi dal primo drive-in e dal primo McDonald's a San Bernardino in California, aperto il 15 maggio del 1940. Hamburger a soli 15 centesimi in tempi rapidissimi. Oggi mi dicono che il sito originale ospita un museo dedicato appunto alla catena. Il presidente Eisenhower è il primo presidente poi a ridisegnare però la viabilità a stelle e strisce, e così con gli anni la Route 66 perde importanza, salvo poi riacquistarla come strada storica. Diventa per tutti la grande diagonale. Noi ci teniamo invece il diagonalone di Stefano Benni, è molto più caro. Percorrere questa grande diagonale non è nostalgia, ma magia pura e speranza, appunto come scrive John Steinbeck. A dire il vero, è anche la strada di un altro film che non ho inserito nel nostro gioco, solo perché mi andava di tenerlo a parte, perché nel 2006 il mondo cambia con l'arrivo di Seta McQueen.
Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.
Come on.
insomma, se avete figli che erano piccolini nel 2006, beh, avete provato probabilmente le mie stesse emozioni, perché Settame, Queen e Cars, per chi aveva figli è significato qualcosa di importante, soprattutto una moltitudine di macchinine con tutti i personaggi di Cars, però poi anche quell'animazione veramente è stata straordinaria. Devo dire che oggi, devo fare mia colpa, a proposito di giri larghi, ci siamo superati, anzi prendo tutte le colpe, mi sono superato. E allora riallaccio il nodo con quello strano computer che abbiamo lasciato qualche minuto fa, quello strano computer ideato da uno studente soprannominato, vi ricordo, Crazy Bird. Il suo progetto piace tanto che nel 1989 a questo progetto si aggiungono anche dei compagni di classe e altri scienziati informatici. E questa è la squadra che arriva appunto alla progettazione di Deep Blue, un autentico mostro capace di calcolare 200 milioni di posizioni al secondo. Avete capito perché prima vi ho detto che 50.000 sono niente, 200 milioni di posizioni al secondo. Ma eccoci a Philadelphia nel 96, la sfida attesa, pubblicizzata, ha inizio e viene vinta dall'uomo, da Kasparov. Le condizioni sono quelle di una gara normale, 6 partite. Vince chi totalizza più punti, ovviamente, 1 punto per lo scacco matto, mezzo punto per la patta, 0 punti invece per la sconfitta. I giocatori prendono a turno il bianco e il nero per assicurare la maggior equità possibile. La macchina vince la prima partita, ma l'uomo ribalta il risultato con 3 vittorie e 2 patte. Come adesso magari vi starete chiedendo, come gioca a scacchi un computer? Valuta un numero enorme di possibili mosse in una frazione di secondo. Un essere umano invece usa un'arma che il computer non ha, non aveva, adesso non so se ce l'ha o meno, però l'intuito, la fantasia, e l'IBM che ha progettato il computer lo capisce. La rivincita, stavolta a New York, non tarda ad arrivare nel 97. L'IBM potenzia ulteriormente Deep Blue. Kasparov porta a casa una vittoria la prima partita, Deep Blue vince la seconda. Le successive 3 partite finiscono pari. Il genere umano si gioca tutto nella partita finale. Pensate a questa atmosfera. Kasparov, però, con grande sorpresa, perde, abbandonando alla 19ª mossa e accusa l'IBM di aver affiancato degli esseri umani a Deep Blue. Sì, perché confessa di aver notato in alcuni frangenti una creatività che la macchina non può avere, che è quella creatività tipica della mente umana. IBM nemmeno si prende la briga di rispondere. L'obiettivo, cioè far crescere il valore del proprio marchio e delle proprie azioni, è stato raggiunto. Kasparov aveva concesso la rivincita a Deep Blue. IBM, dopo la vittoria del 97, invece cosa fa? Ritira la macchina rifiutando la bella al terzo incontro. Kasparov aveva capito che il modo per battere un computer che cos'era? Era spiazzarlo, fare qualcosa che gli impedisse di pianificare una strategia vincente. Ha perso non solo perché Deep Blue ha valutato molte più mosse di lui, ma perché, come alcune interviste rilasciate anni dopo dai programmatori di Deep Blue, c'era stato un sostanziale aiuto umano, appunto, in termini di fantasia e originalità in quelle partite. Cosa possibile perché il computer fisicamente non era davanti all'uomo, ma a chilometri di distanza. Ma questa è un'altra storia. Blue, stiamo parlando del blu, che pare un po' la traccia odierna. Il blu, anzi, le bleu, ci porta a una nuova pagina olimpica di mille storie.
Ivana, puoi volare l'occhio sul te? Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina. 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
Allora, sono sincero, io credo di aver pensato a uno spazio olimpico su Milano Cortina solo per usare questa battuta di vacanze di Natale del Dogui. La storia 5 cerchi di oggi ha una partenza che fissiamo piuttosto lontana nel tempo, il 25 gennaio del 1924, quando a Chamonix si aprono i primi giochi invernali, con 28 anni di ritardo rispetto a quelli estivi. Rispetto alla versione estiva è tutto naturalmente più contenuto, anche oggi, cioè le Olimpiadi invernali numericamente sono meno importanti. Soprattutto sono più contenute a livello femminile, e sai che novità. Una sola competizione è aperta alle donne, un po' pochine direte, lo dico anch'io, però dobbiamo anche ricordarci che siamo nel 1924 e questa competizione prevede ghiaccio, pattini affilati come lame, e stiamo parlando ovviamente del pattinaggio artistico, che è uno sport terribile e bellissimo al tempo stesso. Perché? Ma adesso faccio un esempio a me vicino. A Mathieu Van Der Poel, quando scatta sul podio di Sanremo, qualcuno chiede di sorridere, di essere felice, mostrare il suo molto felice? No, ecco perché fare fatica e al tempo stesso sorridere come se nulla fosse è terribile ed è una cosa abbastanza classica nel pattinaggio artistico. Ci sono altri sport che hanno questa caratteristica, penso per esempio al nuoto sincronizzato. La prima campionessa invernale della storia è Erma Szabo, austriaca, e lei la prima principessa di ghiaccio, un titolo che sarà difficile da cambiare, uno stereotipo che molti anni dopo una ragazza nata e cresciuta a Nizza cambierà a costo di enormi amarezze. Insomma, abbiamo preso un po' di sole con Sheryl Crow, c'è anche un pallido sole, vedo a Cortina, però è pallida anche per il momento la giornata, per le nostre atlete, ma c'è ancora lo speciale per rifarsi, c'è un'intera giornata oggi, se non ricordo male ci sono 9 medaglie, 9 titoli olimpici in palio, ma lì si va a caccia di medaglie, noi stiamo andando a caccia del sole, se vogliamo, e ci siamo molto vicini. Il nostro sole ha un sorriso che si illumina ogni qualvolta può dare libero sfogo alla sua voglia di competere e mettersi alla prova. E non importa quale sia lo sport, scherma, ginnastica artistica, tuffi, danza classica. Il sorriso ha anche un nome, e questo nome è Claudine, ma quel nome a quasi 2 anni diventa Soria. è un nome indiano e significa proprio sole. E qui urge una piccola spiegazione, un passo indietro. I suoi genitori hanno una grande passione per i viaggi. Tutti i soldi che mettono da parte in un anno finiscono per dare vita poi a un viaggio durante l'estate di solito. Con il loro furgone girano l'Europa e un anno si spingono decisamente oltre l'Europa. Sì, perché arrivano in India. È il viaggio che cambia la loro vita, davvero. La terra di cui si innamorano, il paese in cui conoscono una povertà mai vista. E quella anche, questa terra, è anche quella di un amico di mille storie, il professor Lanzetta, che regolarmente ci viene a trovare e a raccontare quella terra meravigliosa. E a proposito, io, mentre ci sono, penso che faccia piacere anche lui, vi ricordo GCAM Foundation, il gruppo internazionale Chirurghi Amici della Mano, che in India, come in tante altre parti del mondo, aiuta persone senza alcun mezzo a far che cosa? A ritrovare la dignità attraverso il ritrovato utilizzo delle mani. Allora, i genitori di Surya dall'India rimangono letteralmente folgorati, allora decidono di fare qualcosa per chi è meno fortunato, decidono di adottare un bambino e il destino è pronto a bussare alla loro porta, perché meno di un anno dopo arriva la chiamata dall'orfanotrofio di Nizza. C'è una bambina di 18 mesi, se vogliono diventare genitori è lì per loro. Così Claudine diventa Surya ed entra nelle loro vite, un'adorabile bimba nera, figlia di un padre e una madre bianchi. Surya confesserà di essere cresciuta in mezzo a bambini bianchi e di non aver mai avvertito alcuna differenza. Sembra un'eccezione, vero? No, è la regola, dovrebbe essere la normalità, è la normalità. La differenza la sentirà però, e come, quando sul ghiaccio dovrà confrontarsi con le atlete più forti al mondo. Intanto a 11 anni arriva la proposta di trasferirsi a Parigi per entrare nel programma nazionale di pattinaggio artistico e partono. I primi 6 mesi della famiglia sono abbastanza difficili, perché la famiglia non ha un alloggio e allora dorme nel furgone. Non è una vacanza, ma è ciò che Surya e mamma Suzanne vogliono. Surya cresce e giorno dopo giorno mette in mostra delle doti atletiche fuori dal comune, ma soprattutto un carattere che nessuno può sospettare, una forza di migliorare e lavorare che i tecnici della nazionale non hanno letteralmente mai visto. Il 1992, a 19 anni, è pronta per l'esordio olimpico. Lei tra l'altro leggerà il giuramento per gli atleti. È pronta soprattutto a fare, prima nella storia ai giochi olimpici, un quadruplo salto. Lei è pronta, il suo allenatore meno, infatti le dice a brutto muso, a pochi secondi dalla gara: se lo fai, lo farai senza di me. Le urla proprio così nel corridoio. In più vieta a sua mamma di restare a bordo pista. È il primo episodio che mostra al mondo intero chi sia davvero Surya Bonaly. Scende in pista, tenta il quadruplo Tolup, le riesce, o meglio, le riesce ma per una minima rotazione è incompleto. In più la cosa la deconcentra, il resto del programma non è un granché. E il risultato qual è? Un quinto posto che è amaro per una campionessa di quel livello. Ma Surya ha conquistato l'attenzione ha un pubblico che la adora, che adora quella sua fisicità e i suoi salti. E i giudici invece che lei vedono una ribelle, una ginnasta, non una principessa del ghiaccio, elegante e sottile, perché così dovrebbe essere una pattinatrice, niente di più falso. Lei si sforza, lavora duramente, cambia stile, adatta anche i suoi costumi, taglia i capelli, cerca insomma di uniformarsi un po' a quelle principesse di ghiaccio. Nel 93 è vice campionessa mondiale dietro Oksana Bayul, che fa meno salti di lei, ma compensa con una parte artistica giudicata sufficiente a mettere in secondo piano i suoi 7 tripli e una combinazione da urlo. La sua storia arriva così al 1994 e vi assicuro, non ho ancora visto forse i due momenti più clamorosi. Sono i giochi di Lillehammer, quelli dove lei piangerà da sola negli spogliatoi per 45 minuti per un piazzamento, non un quinto posto, questa volta un quarto posto, ancora più amaro. E quel suo pianto incrocerà un'altra storia, quella di due pattinatrici, due rivali che va oltre ogni logica, che dimostra che cosa? Che l'essere umano può essere veramente spietato e senza scrupoli, anche quando si tratta di sport. Molti forse avranno intuito che era l'anno, era l'edizione dello scandalo di Harding e Kerrigan, ma di questo magari parleremo un'altra volta. Il secondo momento significativo, profondamente significativo nella vita di Bonaly, arriva 4 anni dopo a Nagano. è una liberazione, la definitiva conferma del suo essere ribelle e al tempo stesso di essere la vera favorita del pubblico. Il suo esercizio non va come sperato. Un banale errore le fa capire che in quella che è l'ultima occasione olimpica non ci sarà una medaglia. Così, su due piedi, su due lame, decide di infrangere le regole, di sbattere in faccia ai giudici ciò che lei solo sa fare, quel salto per cui è amatissima e che nessun'altra osa proporre. Il backflip, un mortale all'indietro atterrando su una gamba sola. Forse non avete idea della forza che ci voglia, del coraggio. Adesso qualcuno lo fa, ma ai tempi era solo lei. Ci vuole coraggio, ma ci vuole soprattutto felicità nell'esplodere tanta meravigliosa classe. Il regolamento, io ripeto, lo vieta e i giudici che cosa fanno? La penalizzano, ma il pubblico impazzisce per quel regalo. Le regole a volte sono fatte per essere infrante. Soria sente che il suo destino va oltre una medaglia, seppur tanto importante. Capisce che il suo destino è fatto di amore, emozioni e cuori che battono forte per il suo modo di essere artista, per come ha reinventato il ruolo di principessa di ghiaccio.
Expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. Friend is not a means you utilize to get somewhere. Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again. Just smile. What do you know? It happened again. What do you know?
Allora, guarda un po' i casi della vita. C'è Roberto che ci scrive: ci scrive da oltre confine, sto transitando davanti al Palazzo del Ghiaccio di Varese e proprio in questo momento sto ascoltando la storia di Bonalì. Vedi i casi della vita. C'è poi Cristina che evidentemente mi conosce molto bene, perché torna un po' indietro anche lei nel tempo e mi cita Tatiana Nafka. Chi segue il pattinaggio sa di chi stiamo parlando, mi vengono un po' gli occhi a cuore come al tempo. Un tuffo nel passato dunque anche in questo finale di Mille Storie. Grazie per essere stati con noi. Noi ci si ritrovano naturalmente domani puntuali alle 11, tra giochi olimpici, tra storie, tra mille storie, tra poco le notizie in lingua facile e poi naturalmente arriverà Antonio Bolzani, sempre controcorrente.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause. Aperçois